la perfezione dello yoga. Un programma a cura di Krishna Prema Das. Durante tutto il dialogo della Bhagavad Gita, Krishna incoraggia Arjuna a combattere, perché Arjuna era un guerriero e combattere era il suo dovere. Sebbene Krishna descriva lo yoga della meditazione nel sesto capitolo, egli non dà particolarmente rilievo a questo metodo, né incoraggia Arjuna a seguirlo, ammettendo che questa forma di yoga è molto difficile. O Arjuna dalle braccia potenti, è certamente difficile domare questa mente agitata. Tuttavia è possibile, o figlio di Kunti, con una pratica costante e col distacco. In questo verso Krishna sottolinea l'importanza della pratica costante e della rinuncia come metodi per controllare la mente. Ma che cos'è la rinuncia? Oggi ci sembra quasi impossibile poter rinunciare a qualcosa, abituati come siamo a una grande varietà di piaceri materiali. Nonostante l'eccessiva indulgenza verso questi piaceri, frequentiamo corsi di yoga e ci aspettiamo di ottenere buoni risultati. Esistono molti principi regolatori connessi con la pratica corretta dello yoga, ma la maggior parte di noi difficilmente riesce ad abbandonare anche solo una semplice abitudine come il fumare. Nel suo discorso sullo yoga della meditazione, Krishna afferma che lo yoga non può essere praticato correttamente né da chi mangia troppo né da chi mangia troppo poco. Chi è denutrito o chi mangia più del necessario non può praticare lo yoga. L'alimentazione deve essere moderata, sufficiente per tenere insieme l'anima e il corpo, e non deve essere tesa al piacere del palato. Quando ci presentano piatti appetitosi, di solito non ci accontentiamo di prendere una preparazione soltanto, ma ne vogliamo due, tre, quattro e anche di più, perché la nostra lingua non è mai soddisfatta. Invece in India non è cosa insolita vedere uno yogi che prende un cucchiaino di riso al giorno e nient'altro. Inoltre, non si può seguire lo yoga della meditazione se si dorme troppo o troppo poco. Appena ci addormentiamo, sogniamo, anche se poi non ricordiamo i nostri sogni. Nella Bhagavad Gita, Krishna ci avverte che se sogna troppo, troppo mentre si dorme, non si potrà eseguire lo yoga adeguatamente e afferma che 6 ore di riposo al giorno sono sufficienti. Neppure chi è soggetto all'insonnia può praticare bene lo yoga, perché il corpo va mantenuto in buona salute. Krishna indica dunque alcune regole che sono necessarie a disciplinare il corpo, regole che possono essere sintetizzate in 4 principi fondamentali. Non avere alcun rapporto sessuale illecito, non prendere sostanze intossicanti, non consumare né carne né uova né pesce, non fare speculazioni monetarie o mentali. Queste sono le quattro regole di base per la pratica di qualsiasi metodo di yoga. Ma nella nostra epoca chi può astenersi da questa attività? Dobbiamo quindi considerare attentamente fino a che punto stiamo praticando lo yoga con successo. Lo yogi deve sempre cercare di concentrare la mente sull'anima suprema. Deve vivere da solo in un luogo appartato e controllare sempre la mente con attenzione. Deve essere libero da ogni desiderio e da ogni senso di possesso. Da questo verso possiamo capire che è dovere dello yogi rimanere sempre solo. Lo yoga della meditazione non può essere praticato in gruppo, almeno secondo quanto afferma la Bhagavad Gita. Infatti, questo tipo di yoga è possibile fissare la mente sull'anima suprema solo ritirandosi in un luogo solitario. In India esistono molti yogi e saggi che vivono in solitudine e solo in rare occasioni lasciano i loro eremitaggi per partecipare a cerimonie particolari. Tuttora, migliaia di yogi e saggi si riuniscono ogni 12 anni in alcuni luoghi sacri come Allahabad, esattamente come in Occidente gli uomini d'affari si ritrovano ai congressi. Oltre a vivere in solitudine, lo yogi dovrebbe essere libero da ogni desiderio materiale e non dovrebbe praticare lo yoga allo scopo di ottenere qualche potere soprannaturale. Inoltre, non dovrebbe accettare doni o favori dalla gente. Chi desidera praticare correttamente questo tipo di yoga deve dunque vivere da solo nella giungla, nella foresta o sulla montagna ed evitare ogni contatto con la società. Lo yogi deve ricordare costantemente il motivo che lo ha spinto a fare questa scelta e non deve mai sentirsi solo, perché deve essere consapevole che in ogni istante il Paramatma, l'anima suprema, è con lui. Tutto ciò dimostra come sia difficile nella società moderna praticare seriamente questo tipo di yoga. Infatti, nell'era di Kali, la società non si permette di restare soli, di vivere senza desideri o senza proprietà. Krishna continua a spiegare ad Arjuna il metodo per mettere in pratica lo yoga della meditazione. E Sri Krishna dice: in un luogo santo e isolato, lo yogi deve prepararsi un seggio d'erba kusha, né troppo alto né troppo basso, e ricoprirlo con una pelle di daino e un panno di tessuto soffice. Là deve sedersi immobile, praticare lo yoga, controllando la mente e i sensi, fissare i suoi pensieri su un unico punto e purificare così il suo cuore. Di solito gli yogi si siedono su una pelle di tigre o di daino per tenere lontano i serpenti che possono disturbare la loro meditazione. Nella creazione ogni cosa ha la sua utilità. Ogni filo d'erba adempie la sua funzione ed esiste per un preciso scopo, anche se noi ignoriamo quale esso sia. Così, nella Bhagavad Gita, Krishna ha dato allo yogi alcune indicazioni da seguire se non vuole essere disturbato dai serpenti. Dopo aver scelto in una zona solitaria un luogo adatto per sedersi, lo yogi inizia a purificare l'atma, cioè il corpo, la mente e l'anima. Il suo scopo non deve essere quello di raggiungere qualche potere sovrannaturale. Talvolta gli yogi ottengono alcune siddhi o poteri sovrannaturali, ma questo non è lo scopo dello yoga, perciò il vero yogi non fa mostra di questi poteri. Il vero yogi pensa: sono contaminato dall'atmosfera materiale, perciò devo purificarmi. Da quanto è stato detto, possiamo renderci conto che controllare la mente e il corpo non è cosa facile. Non possiamo farlo con la stessa facilità con cui entriamo in un negozio a comprare qualcosa. Ma Krishna aggiunge che questi principi si possono facilmente seguire quando si adotta la coscienza di Krishna. È naturale che ognuno di noi sia soggetto allo stimolo sessuale, perché fin tanto che avremo un corpo materiale, il desiderio sessuale sarà presente. La vita sessuale dunque non è negata. Similmente, finché avremo un corpo dovremo mangiare per mantenerlo e dovremo dormire per farlo riposare. Non possiamo negare queste attività, ma le scritture vediche indicano le norme con cui possiamo regolare le nostre esigenze materiali, come il mangiare, il dormire, l'accoppiarsi e così via. Se desideriamo raggiungere il successo nella pratica dello yoga, non possiamo permettere che i nostri sensi sfrenati ci trascinino più a lungo il sentiero degli oggetti dei sensi. Sri Krishna ci consiglia di controllare la mente regolando le attività, altrimenti la mente diventerà sempre più agitata. Non si tratta di negare queste attività, ma di regolarle, fissando la mente nella coscienza di Krishna. L'impegno costante in qualche attività collegata a Krishna è il vero samadhi. Non è vero che colui che si trova in samadhi non debba mangiare, lavorare, dormire o godere in nessun modo. In realtà, il samadhi è lo svolgimento regolato di tutte queste attività, mentre la mente è concentrata su Krishna. Per chi non ha il controllo della mente, Krishna afferma, la realizzazione spirituale sarà un'impresa difficile. Tutti sanno che un cavallo senza briglie è pericoloso da cavalcare. Può andare in qualsiasi direzione, a qualsiasi velocità, e sicuramente il cavaliere andrà incontro a una caduta. Krishna è dunque d'accordo con Arjuna nel dire che la pratica dello yoga è difficile per chi non ha il controllo della mente. Ma per colui che domina la mente, Krishna aggiunge e guida i propri sforzi con un giusto metodo, il successo è sicuro. Questo è il mio pensiero. Che cosa significa guidare i propri sforzi con un giusto metodo? Significa che dobbiamo seguire i quattro principi fondamentali che abbiamo menzionato prima e eseguire le nostre attività con la mente assorta in Krishna.
Bye.
Chi desidera praticare lo yoga a casa propria deve cercare di ridurre le proprie attività. Non può trascorrere molte ore della giornata lavorando duramente solo per guadagnarsi da vivere. Deve limitare le ore di lavoro, deve mangiare e soddisfare le altre esigenze del corpo con moderazione e deve condurre una vita il più possibile libera dall'ansietà. Solo così potrà avere successo nella pratica dello yoga. Qual è il sintomo di una persona che ha raggiunto la perfezione dello yoga? Krishna afferma che è situato nello yoga colui che ha un pieno controllo della propria mente. Quando lo yogi giunge con la pratica a regolare le attività della mente, è libero da ogni desiderio materiale, raggiunge l'assoluto, si dice che è situato nello yoga. Colui che ha raggiunto il piano dello yoga non è condizionato dalla mente, anzi, la mente è sotto il suo controllo. La mente non deve essere soffocata o annullata, perché il compito dello yogi è proprio quella di fissarla sempre in Krishna o Vishnu. Lo yogi non può permettere che la sua mente vaghi su qualche altro oggetto. Tutto questo può sembrare difficile, ma è possibile nella coscienza di Krishna. Quando si è costantemente impegnati nella coscienza di Krishna, cioè nel servizio di devozione al Signore, quale possibilità ha la mente di allontanarsi da Krishna? Nel servizio di devozione la mente è automaticamente controllata. Lo yogi non deve avere alcun desiderio per il piacere dei sensi. Colui che è situato nella coscienza di Krishna non desidera altro che Krishna. È impossibile eliminare i desideri, ma si può vincere il desiderio di piaceri materiali col metodo della purificazione e contemporaneamente si può coltivare il desiderio di servire Krishna. Si tratta di trasferire il desiderio da un oggetto all'altro e non di sopprimerlo, perché il desiderio è il compagno costante dell'essere vivente. La coscienza di Krishna è il modo di purificare i propri desideri. Invece di desiderare ogni cosa per il piacere dei propri sensi, si può desiderare ogni cosa per usarla al servizio di Krishna. Per esempio, possiamo desiderare di mangiare un buon cibo e invece di prepararlo per noi, possiamo prepararlo per Krishna e offrirlo a Lui. La differenza non è nell'azione, ma nella coscienza, perché, invece di pensare di agire con il piacere dei propri sensi, per il piacere dei propri sensi, si pensa di agire per il piacere di Krishna. Possiamo preparare buone pietanze vegetariane con il latte e i suoi derivati, con le verdure, i cereali, la frutta ed altri prodotti vegetali, e quindi offrirli a Krishna, recitando questa preghiera. Il corpo materiale è fatto di ignoranza e i sensi sono una rete di sentieri che conducono alla morte. Per un motivo o per l'altro siamo caduti nell'oceano del piacere dei sensi e tra tutti i sensi la lingua è la più vorace e la più difficile da controllare. Ma tu, Krishna, sei molto gentile con noi e ci hai dato questo delizioso prasada, cibo spirituale, per controllare la lingua. Prendiamo dunque questo prasada fino alla nostra piena soddisfazione. Glorifichiamo Sri Sri Radha e Krishna e invochiamo con amore l'aiuto di Sri Chaitanya e di Nityananda Prabhu. In questo modo il nostro karma è annullato, poiché fin dal primo momento della preparazione del cibo abbiamo pensato che sarebbe stato offerto a Krishna. Non dovremmo avere il desiderio di godere del cibo, ma Krishna è così misericordioso che ci concede il cibo per nutrirci, e il nostro desiderio viene così esaudito. Quando una persona ha plasmato la propria vita in questo modo, uniformando i suoi desideri a quelli di Krishna, significa che ha raggiunto la perfezione dello yoga. Secondo la Bhagavad Gita, dunque, praticare lo yoga non significa solo fare qualche esercizio fisico o respiratorio. È necessaria una totale purificazione della coscienza. Nella pratica dello yoga è molto importante che la mente non sia agitata. Come una fiamma al riparo del vento non oscilla, così lo spiritualista che controlla la mente rimane sempre fermo nella sua meditazione sull'anima suprema. Quando una candela si trova in un luogo senza vento, la fiamma non oscilla ma rimane ferma. La mente, come una fiamma, è sensibile a tutti i desideri materiali e si muoverà alla più lieve agitazione. Un piccolo movimento della mente può cambiare l'intera coscienza di una persona. Perciò, in India, chi pratica lo yoga con serietà di solito rimane brahmachari, cioè celibe. Esistono due tipi di brahmachari. Uno è completamente celibe, l'altro è il grihasta brahmachari, cioè è sposato, ma regola rigidamente i suoi rapporti con la moglie ed evita il contatto con altre donne. In questo modo, cioè, con un completo celibato oppure con una vita sessuale regolata, la mente è tenuta lontana da ogni forma di agitazione. Può accadere talvolta che la mente di chi ha fatto voto di completo celibato venga agitata dal desiderio sessuale. Perciò, in India, coloro che praticano lo yoga secondo il metodo tradizionale non hanno il permesso di sedersi in un luogo appartato, nemmeno con la madre, la sorella o la figlia, perché la mente è così instabile che il più lieve turbamento può provocare un grave danno. Lo yogi dovrebbe educare la mente in modo tale da poterla richiamare non appena essa si allontana da Vishnu, che è l'oggetto costante della sua meditazione. Naturalmente ciò richiede grande esercizio. Lo yogi deve arrivare a capire che la vera felicità è nel piacere che sperimentano i sensi trascendentali e non i sensi materiali. Non si tratta di sacrificare né i sensi né i desideri, perché nella sfera spirituale esiste sia il desiderio sia la soddisfazione dei sensi. La vera felicità trascende l'esperienza dei sensi materiali. Chi non è convinto di questo sarà sicuramente agitato dagli oggetti dei sensi e finirà col cadere dal sentiero dello yoga. È necessario dunque capire che la felicità ottenuta con i sensi materiali non è vera felicità. Coloro che sono veri yogi provano veramente alla felicità, ma in che modo? La loro gioia è illimitata, e questa gioia illimitata è la vera felicità, una felicità spirituale, non materiale. Questo è il vero significato del nome Rama, così come si trova nel mantra. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare, Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama significa godere attraverso la vita spirituale. La vita spirituale è piena di felicità, così come lo è Krishna. Non si tratta di sacrificare il piacere, ma di goderne in modo appropriato. Un uomo malato non può godere della vita, il suo è un falso godimento, ma dopo che ha riacquistato la salute potrà di nuovo godere realmente. Così, finché abbiamo una concezione materiale della vita, non possiamo godere veramente, ma rimaniamo sempre più imprigionati nella vita materiale. Se un uomo è malato, non deve mangiare molto, altrimenti il nutrimento smodato lo ucciderà. Similmente, più aumentiamo il godimento materiale, più rimaniamo imprigionati in questo mondo e più sarà difficile liberarsi da questa prigionia. Tutti i sistemi di yoga hanno lo scopo di liberare l'anima condizionata da questa prigionia per trasferirla dal falso godimento delle cose materiali al vero godimento della coscienza di Krishna. Krishna dice: la perfezione dello yoga, o samadhi, si raggiunge quando si sottrae la mente ad ogni attività materiale con la pratica dello yoga. Così, con la mente pura, lo yogi è in grado di vedere il suo vero sé e gustare la gioia interiore. In questo stato sereno, gode di una felicità trascendentale illimitata e gioisce attraverso i sensi spirituali. Raggiunta questa perfezione, non si allontana più dalla verità e comprende che non c'è nulla di più prezioso. In questa posizione non è più turbato neppure nelle peggiori difficoltà. Questa è la vera libertà da tutte le sofferenze sorte dal contatto con la materia. Un tipo di yoga può essere difficile da praticare e un altro può essere più facile, ma in ogni caso è necessario purificare la nostra esistenza trasferendo nella coscienza di Krishna il nostro desiderio di godimento. Allora saremo felici. La perfezione yoga. Un programma a cura di Krishna Prema Das. Fine della quarta puntata.